È una gioia per me essere qui e soprattutto perché non mi sento tanto forestiero. Sono stato 28 anni qua a Dragoncello, a Roma, a Dragoncello, e sono nato qui, almeno come fede, anche come fisicità. E così questa mattina è una gioia per me condividere con voi qualcosa dalla parola del Signore, e vi ringrazio per aver spostato l'agape alle 2, così ho più tempo per trattenermi, tanto dobbiamo impegnare il tempo. E quando frequentavo la scuola biblica qua, a quei tempi c'era un famoso predicatore ancora attivo, si chiamava Billy Graham, penso che l'avete sentito tutti quanti. Siccome a me piaceva molto l'evangelizzazione, anche a me mi avevano soprannominato Billy Kilogram, perché ero un po' più grosso di lui. E questa mattina vorrei veramente, nella gioia del Signore, poter condividere con voi qualcosa dall'Antico Testamento. Se voi compraste un pezzo di terra con una villa al centro da ristrutturare, giardino da ristrutturare, mura da rifare, da dove cominceresti i lavori? Cioè, comincia a strutturare il muro di cinta? Da quale parte? Comincereste dalla casa o dal giardino? Dalla casa. Quindi è importante questo concetto, che se si comincia un lavoro di strutturazione si comincia dalla casa, non certo dalle... poi si arriva all'esterno. E questa mattina vedremo un po' un ravvedimento al contrario, il contrario del ravvedimento. E vorrei invitarvi ad aprire la vostra Bibbia nel libro delle Cronache al capitolo 34. Era un bambino di 8 anni e ha cominciato a essere responsabile molto presto, perché a 8 anni è stato fatto re di Giuda. Suo nonno, anzi il suo sbinnonno, è stato un grande re, che però ha commesso un peccato che poi ha portato una conseguenza per le generazioni future. E suo nonno, il figlio del bisnonno, è stato un re che ha governato per 50 anni. Ma ha fatto le cose più turpi che si potevano fare. Ha dissacrato il Tempio di Gerusalemme, ha portato l'idolatria in tutta Gerusalemme, ha praticato la divinazione, ha offerto adorazione a idoli, a divinità che Israele non conosceva. Poi questa sua condotta non è passata inosservata. Il Signore lo ha fatto prendere da un altro popolo più forte, lo ha portato schiavo in catene in questo regno, e nonostante quest'uomo nei suoi anni di schiavitù si sia ravveduto, abbia implorato il Signore il perdono, il Signore gli ha ridato libertà, lo ha portato di nuovo ad essere re di Giuda, però le conseguenze di quello che aveva fatto sono rimaste. Dopo 50 anni di cattivo governo, anche quello che ha cercato di fare non è stato sufficiente. Suo figlio ha regnato per 2 anni. 2 anni che ha seguito le orme di suo padre e ha fatto anche di peggio. Ma morì in una congiura. Stiamo parlando adesso del bambino di questo secondo re, che si chiamava Giosia. Suo nonno, quello che per 50 anni ha regnato e ha portato disastro e rovina in Israele, si chiamava Manasse. Suo padre si chiamava Ammon. Lui è Giosia, a 8 anni diventa re di Israele. Com'è possibile 8 anni regnare? Sicuramente al suo fianco avrà avuto anche delle persone che lo hanno mal consigliato, che magari gli avranno detto di seguire le orme di suo padre o di suo nonno, di proseguire su quella strada, ma secondo me questo bambino è stato curato e seguito da persone che avevano amore per l'opera di Dio. E vorrei leggere con voi il capitolo 34 di Seconda Cronache. Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare, e regnò 31 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò per le vie di Davide suo padre senza scostarsene né a destra né a sinistra. L'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide suo padre. E il 12° anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi, dagli idoli di Astarte, dalle immagini scolpite, dalle immagini fuse. In sua presenza furono demoliti gli altari dei Bali e abbattute le colonne solari che erano sopra. E frantumò gli idoli di Astarte, le immagini scolpite e le statue, e le ridusse in polvere, che sparse sulle tombe di quelli che avevano offerto loro dei sacrifici. Bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro altari, e così purificò Giuda e Gerusalemme. Lo stesso fece anche nella città di Manasse, di Efraim, di Simeone, e fino a Neftali, dappertutto in mezzo alle loro rovine. Demolì gli altari, frantumò e ridusse in polvere gli idoli di Astarte e le immagini scolpite, abbatté tutte le colonne solari in tutto il paese di Israele e tornò a Gerusalemme. Il 18° anno del suo regno, dopo aver purificato il paese e la casa del Signore, mandò Safan, figlio di Asalia, Maseia, governatore della città, e Joa, figlio di Joacaz, l'archivista, per restaurare la casa del Signore suo Dio. Quelli si recarono dal sommo sacerdote Chilchia e fu loro consegnato il denaro che era stato portato nel Tempio di Dio e che i Leviti, custodi della soglia, avevano raccolto in Manasse, in Efraim, in tutto il rimanente di Israele, in tutto Giuda, Beniamino e fra gli abitanti di Gerusalemme. Essi lo rimisero nelle mani dei direttori preposti ai lavori della casa del Signore, e i direttori lo diedero a quelli che lavoravano alla casa del Signore per prepararla e restaurarla. Lo diedero ai falegnami, ai costruttori, per comprare delle pietre da tagliare e del legname per l'armatura e per la travatura delle case che i re di Giuda avevano distrutte. Quegli uomini facevano il loro lavoro con fedeltà ed essi erano preposti. E ad essi erano preposti Yat e Obadia, leviti dei figli di Merari e Zaccaria e Meshulam, dei figli di Keat per la direzione, tutti quelli dei leviti che erano abili a suonare strumenti musicali. Questi sorvegliavano pure i portatori di pesi e dirigevano tutti gli operai occupati nei diversi lavori. Fra i leviti addetti a quei lavori ce n'erano di quelli che erano segretari, commissari e portinai. Mentre si prelevava il denaro che era stato portato nella casa del Signore, il sacerdote Chilchia trovò il libro della legge del Signore, data per mezzo di Mosè. Chilchia parlò a Safan, il segretario, e gli disse: «Ho trovato nella casa del Signore il libro della legge». E Chilchia diede il libro a Safan. Safan portò il libro al re e gli fece al tempo stesso la sua relazione, dicendo: «I tuoi servi hanno fatto tutto quello che è stato loro ordinato. Hanno versato il denaro che si è trovato nella casa del Signore e l'hanno consegnato a quelli che sono responsabili dei lavori e degli operai». Safan, il segretario, disse al re: «Il sacerdote Chilchia mi ha dato un libro». E Safan lo lesse in presenza del re. Quando il re udì le parole della legge, si stracciò le vesti. Poi il re diede quest'ordine a Chilchia, ad Aicam, figlio di Safan, ad Abdon, figlio di Mica, e a Safan, il segretario, e ad Asaia, servitore del re: «Andate a consultare il Signore per me e per ciò che rimane di Israele e di Giuda riguardo alle parole di questo libro che si è trovato, poiché grande è l'ira del Signore che si è riversata su di noi, perché i nostri padri non hanno osservato la parola del Signore e non hanno messo in pratica tutto quello che è scritto in questo libro». Chilchia e quelli che il re aveva designati andarono dalla profetessa Culda, moglie di Salum, figlio di Tocat, figlio di Casra, il custode del bestiario. Lei abitava a Gerusalemme, nel secondo quartiere, e quelli le parlarono nel senso indicato dal re. Lei disse loro: «Così dice il Signore, Dio di Israele: dite all'uomo che vi ha mandati da me: così dice il Signore: ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, farò venire tutte le maledizioni che sono scritte nel libro che è stato letto in presenza del re di Giuda, poiché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso ad altri dei, provocando la mia ira con tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda, che vi ha mandati a consultare il Signore, direte questo: così dice il Signore, Dio di Israele, riguardo alle parole che tu hai udito, poiché il tuo cuore è stato toccato, poiché ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, poiché ti sei umiliato davanti a me, ti sei stracciate le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice il Signore. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba, e i tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo e sopra i suoi abitanti. E quelli riferirono al re la risposta. Allora il re mandò a chiamare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì alla casa del Signore con tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i leviti e tutto il popolo, grandi e piccoli, e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa del Signore. Il re, stando in piedi sul palco, fece un patto davanti al Signore, impegnandosi a seguire il Signore, a osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti e le sue leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima, per mettere in pratica le parole del patto scritte in questo libro. E fece aderire al patto tutti quelli che si trovavano a Gerusalemme e in Beniamino, e gli abitanti di Gerusalemme si conformarono al patto di Dio, Dio dei loro padri. Giosia fece sparire tutte le abominazioni da tutti i paesi che appartenevano ai figli di Israele e impose a tutti quelli che si trovavano in Israele di servire il Signore loro Dio. Durante tutto il tempo della vita di Giosia, essi non cessarono di seguire il Signore, Dio dei loro padri. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché la tua parola per noi è un tesoro di ricchezza, è un tesoro di sapienza, è un tesoro per la nostra salvezza e il nostro cammino con te. Ti ringraziamo per la possibilità che ci dai di considerare la tua parola e voglio pregarti, Signore, che possa essere semplicemente una voce, uno strumento, affinché tu possa essere glorificato nella nostra vita, in Cristo Gesù. Amen. Giosia, abbiamo detto, non seguì l'esempio dei suoi nonni. Infatti, a 16 anni cominciò a coltivare il suo amore per Dio. 8 anni dopo che lui regnava, ha avuto questo sentimento profondo nei confronti di Dio. A 16 anni, quindi, ha cominciato a sperimentare, a vivere quest'amore per il suo Signore, un amore che la Scrittura ci ha ricordato come quello di Davide, suo padre. E sappiamo il sentimento di Davide, il desiderio che lui, l'amore che aveva per Dio, tanto che voleva erigergli una casa, ma non l'ha potuta fare. E dice che tanto era il suo amore che non si scostò né a destra e né a sinistra dei comandamenti e della parola di Dio. In Seconda Re, al capitolo 23, verso 25, è scritto una frase che potrebbe essere messa sulla targa di Giosia. Prima di Giosia non c'è stato re che si sia convertito al Signore con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua e con tutta la sua forza, seguendo in tutto la legge di Mosè, e dopo di lui non ne è sorto uno simile. Pensate quanto era grande l'amore di quest'uomo. E la parola chiave è che quest'uomo si era convertito. Quindi la conversione cambia la nostra disposizione verso Dio. Ci porta a conoscere un sentimento che non avevamo. Un amore così profondo che coinvolge tutto il nostro essere. Non è solo un amore fisico, sperimentare le gioie delle sue benedizioni. Non è solo un amore dello spirito in cui sentiamo il Signore che ci parla, ma è anche un amore dell'anima, della nostra mente, di tutto il nostro cuore. A 20 anni, cioè dopo 12 anni dal suo insediamento, ha cominciato un lavoro di purificazione. Certo, amare Dio e vedere tutto lo scempio che suo padre, suo nonno avevano fatto in Israele l'avranno sicuramente indignato e quindi ha cominciato a fare un lavoro di purificazione. E la sua influenza non era solo sulla tribù di Giuda e di Beniamino, ma anche su tribù vicine come quelle di Manasse, Efraim, Simeone, Neftali. E questa bonifica del territorio l'ha condotta personalmente. E personalmente è stato in giro per 6 anni come re a bonificare il territorio, che il Signore gli aveva dato in sorte, ma anche quelli su cui lui esercitava influenza, per tornare a Gerusalemme e cominciare anche a restaurare il regno, a restaurare il Tempio, scusate, che rappresentava il luogo in cui Dio aveva messo il suo nome perché loro osservassero le sue leggi e ricevessero la sua benedizione. E ha raccolto in tutta Israele delle offerte volontarie, dei doni che tutta la popolazione ha voluto dare per la ristrutturazione della casa di Dio. Quindi il suo amore in qualche maniera per Dio ha influenzato anche gli altri in donazioni volontarie. E Dio regna su un popolo che si sottomette volontariamente a Lui. Non c'è forzatura nel nostro amare a seguire Dio. E così questa gente ha sentito di seguire l'esempio del suo re. All'età di 26 anni, cioè dopo 18 anni che si era insediato, dà ordine quindi, come abbiamo letto, di restaurare la casa del suo Dio, di bonificare e purificare il Tempio. Mentre si facevano questi lavori, cosa è stato trovato? Un libro della legge. Sicuramente suo padre e suo nonno avranno perseguitato i sacerdoti del Signore, avranno cercato di distruggere i rotoli che c'erano e che testimoniavano del Dio di Israele, ma questo libro è stato nascosto e Dio glielo ha fatto ritrovare. Si presuppone che abbiano trovato i rotoli di Deuteronomio e che abbiano letto il capitolo che va dal 28 al 30, dove parla delle benedizioni e delle maledizioni, dove parla delle conseguenze della scelta, delle scelte che il popolo di Israele poteva fare in bene o in male. E quando sente queste parole, quello che non ha fatto il sacerdote, si è stracciato le vesti. Solo quando ci confrontiamo con la parola di Dio ci rendiamo conto della gravità del nostro peccato. Non convincerete mai una persona di peccato parlando della vostra moralità o della moralità di questo mondo, perché tutti quanti si sentono giusti. Ma possiamo avere coscienza di peccato solo quando ci confrontiamo con la parola di Dio. A questo punto, piangendo per quello che aveva letto, perché aveva capito che i giudizi di Dio erano seri e che lo riguardavano lui come tutta la nazione, mandò una delegazione di 5 notabili importanti, diciamo i suoi bracci destri, a fare una cosa che fino a quel momento non aveva ancora fatta. Cosa doveva fare un re prima di partire e fare qualsiasi azione? Chiedere a Dio. E come chiedevano a Dio? Non ho capito.
Attraverso i profeti.
E lui non l'aveva fatto. I suoi sentimenti lo hanno portato a fare qualcosa di buono. Cosa avremmo detto noi di Giosia? Ah, bravo, gli avremmo fatto un plauso, gli avremmo detto: signor re Giosia, prego, venga, si accomodi. Lei è un esempio per i lavori che ha fatto, per l'opera che sta facendo. Lui fa una cosa che fino a quel momento non aveva fatto e che aveva capito che era di importanza: consultare un profeta. Un profeta che cos'era? Il sacerdote era il mediatore tra gli uomini e Dio, intercedeva per il popolo. Il profeta invece era la voce di Dio tra Dio e gli uomini, era quello che comunicava la volontà di Dio, era quello che rivelava i sentimenti del Signore e quello che Dio avrebbe fatto. E l'insegnamento del profeta è un insegnamento che non si discosta dalla legge di Dio, né dalla legge morale né da quella cultuale. Non è un'acquisiscenza del testo servile, ma la loro vita era una testimonianza continua della loro sottomissione a Dio, perché erano persone proposte ad ascoltare Dio. E noi in qualche maniera dovremmo essere un po' tutti profeti, no? Stamattina Antonino ci ha parlato che siamo il gregge, il popolo di Dio. Sapete qual è il senso sviluppato della pecora? No. La pecora non ha orientamento, non riesce a distinguere gli odori, non può ritrovare casa, non ha una buona vista, non l'udito, come... ma l'udito. Infatti le pecore conoscono il pastore quando le chiama, perché hanno l'orecchio sviluppato. E così il profeta era una pecora del Signore, perché aveva un udito sviluppato, perché era in comunione con Lui, perché Lui era la voce di Dio, la testimonianza di Dio. E il profeta in questione non è un uomo. Nella Bibbia abbiamo Maria, la sorella di Mosè, che è stata profetessa, aveva almeno questa Debora, ma lei è proprio profeta d'ufficio. Questa donna si chiamava Culda, che significa talpa, che faceva parte dei roditori. Perché? Perché era una donna che insegnava alle mogli dei notabili di Israele, ed era un lavoro che faceva dietro le quinte. Quindi dava un'educazione alle donne ad amare il Signore e ad essere fedeli ai loro mariti, e quindi parlava loro, insegnava secondo la parola di Dio. E nel verso 22 di Seconda Cronache leggiamo che Chilchia e quelli che il re aveva designati andarono dalla profetessa Culda, moglie di Sallum, figlio di Tocat, figlio di Casra, il custode del vestiario. Lei abitava a Gerusalemme, nel secondo quartiere, e quelli le parlarono nel senso indicato dal re. Cosa aveva detto il re? Andate a consultare il Signore per me e per ciò che rimane di Israele e di Giuda riguardo alle parole di questo libro che si è trovato, poiché grande è l'ira del Signore che si è riversata su di noi, perché i nostri padri non hanno osservato la parola del Signore e non hanno messo in pratica tutto quello che è scritto in questo libro. Quando Dio ci parla, ci sono due domande importanti che dobbiamo porci. Il re se le poste. Il re si è identificato innanzitutto con la nazione. Non ha detto: Signore, vedi quello che io ho fatto? Mica è da poco. Cioè, gli altri hanno fatto un macello. Hanno distrutto la nazione, hanno profanato il Tempio. Io ho fatto un buon lavoro. In fondo, perché? Che ho fatto di male? Ma il re si identifica con i suoi padri e con la nazione. E si pone due domande essenziali. Cosa posso fare per allontanare la tua ira da noi? Cosa ci aspetta dal momento che tutti abbiamo peccato? Le maledizioni sono terribili, ma ancora di più è la collera di Dio su di noi. E qui impariamo una cosa importante. Non è sulle opere, sulla qualità delle nostre opere che Dio ci fa grazia, ma sulla presa di coscienza del nostro peccato, sulla condanna che ci è riservata. Quando comprendiamo che siamo peccatori, allora lì la grazia di Dio è pronta a intervenire. Ma se ci sentiamo a posto, c'è poco da fare. Molta gente pensa che comportarsi bene valga più di tutto, perfino della conoscenza di Dio. Ma se per una volta, dico una volta soltanto, ascoltassero la parola di Dio, ascoltassero la Bibbia, senza l'orgoglio, la presunzione delle loro buone opere o della loro buona moralità, probabilmente farebbero come Mosì, come Giosia, si straccerebbero le vesti e piangerebbero davanti al Signore, perché si renderebbero conto che grande è il giudizio che grava sull'uomo che non osserva la sua parola, che non ha fatto di Dio il suo tutto. Confrontarsi con la scrittura ci mette allo scoperto l'iniquità e i nostri peccati. Non possiamo guardarci gli uni gli altri. Certo, se io mi guardo intorno ci sono molte persone che sono migliori di me e ce ne sono altrettante che sono peggiori di me. Non a caso, quando parliamo a delle persone, ci dicono: ma se Dio deve andare a me all'inferno, dietro di me ce ne stanno una, c'è la coda, c'è. Capito? Perché? Perché non si rendono conto che loro fanno parte di quella fascia di persone che con le loro buone opere e con la loro buona moralità non erediteranno il regno di Dio. La grazia di Dio non interviene per effetto delle nostre opere e della nostra moralità. E Giosia aveva dato inizio a una riforma lodevole, buona dal punto di vista umano, e lo faceva sentire a posto. Ma l'uomo è a posto soltanto quando il cuore è a posto con Dio. Paolo dirà: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Quando sono a posto? Quando il mio cuore è a posto con Dio, non quando ricevo l'apprezzamento e la lode degli uomini. Non basta riorganizzare la propria vita, apparire migliori, zelanti, devoti, e purtroppo molte persone basano la loro cristianità unicamente su questo impegno. Non è che non sono buone queste cose, ma non devono essere il motivo della nostra, sono il frutto della nostra salvezza, non il motivo della nostra salvezza. È il ravvedimento del cuore che ci cambia. Infatti dice: Giosia si convertì, amava il Signore, aveva capito che doveva fare qualcosa di importante, ma non era avvenuto quello che era importante nel suo cuore. Pensare di essere zelanti, devoti, senza una conoscenza, una presa di coscienza delle nostre iniquità e di quello che ci aspetta, significa non arrivare a nessuna parte. È come prendere un sentiero, percorrere questo sentiero abbastanza complicato, perché qui richiede un impegno notevole, e arrivare alla fine del sentiero, e anziché arrivare alla casa, allo chalet, al luogo di ritrovo dove potremmo riposarci, ci troviamo davanti un burrone. E come ci arriviamo dall'altra parte? Come posso arrivare a casa? L'iniziativa è sempre di Dio. Nel Salmo 27 leggiamo queste parole: al verso 7 e 8. O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, Signore. Cosa ha fatto Giosia? Si è stracciato le vesti e ha gridato a Dio. Ha pianto davanti a Dio. Ma il suo cuore diceva di cercare Dio, perché Dio gli stava parlando. Quante volte noi ascoltiamo la parola di Dio? Forse avremmo sentito esortazioni del genere centinaia di volte. O se siete qui da poco tempo, forse l'avrei ascoltata anche qualche volta questa esortazione a ravvedersi. Ma quando Dio ti parla al cuore, quando Dio ci parla e comprendiamo quello che siamo, non ignoriamo la sua voce. Perché Dio parla una volta, due volte al cuore dell'uomo. Ma poi se resistiamo alla sua voce, non lo udremo più. Oggi è il giorno di salvezza. Quando Dio ti parla, quando Dio ti fa prendere coscienza del tuo peccato, ti fa sentire il bisogno di gridare a Lui: Signore, salvami, come posso evitare questo giudizio? È stato importante per Giosia incontrare il libro della legge e leggerlo. Non c'è altra via per capire la nostra condizione e per poter sperimentare la salvezza. A quei tempi c'erano due profeti, ma Sofonia non aveva ancora iniziato. E Geremia ha cominciato il suo ministero profetico 13 anni dopo che Giosia era re. Quindi Giosia aveva 21 anni, aveva già iniziato quest'opera di bonifica, e Geremia era abbastanza lontano da dove si trovava Giosia. Quindi Culda, questa profetessa conosciuta, si sa ben poco di lei. Quello che vi ho detto e quello che riusciamo a capire di questa donna: abitava nel secondo quartiere di Gerusalemme, praticamente un'espansione di Gerusalemme voluta probabilmente dal re Ezechia, dal suo bisnonno, per ospitare quelli che venivano, rientravano dai pellegrini che venivano dalle varie parti di Gerusalemme. Era una donna abbastanza umile, di una casata abbastanza umile, ma per essere riconosciuta profetessa significava che la parola e il messaggio che lei portava testimoniava veramente dalla presenza di Dio nella sua vita. E Dio era con lei fra il popolo. Culda è una donna che dipende da Dio. Il suo messaggio dicono a Giosia una cosa importante. Dite all'uomo che vi ha mandati da me. Oh, una donna che parla al re in questi termini. Dite all'uomo che vi ha mandato da me. Ma tu sai di chi stai parlando, Culda? Tu stai parlando del re di Israele. Tu stai parlando di quello che ha distrutto tempi e che anche ha ucciso i profeti che portavano insidie in Israele. E tu ti rivolgi a noi notabili e al tuo re in questa maniera. Così dite all'uomo che vi ha mandati da me. Il suo messaggio era un messaggio di umiliazione. Dio non fa sconti ai peccatori, né se sono dignitari, né se sono popolani, né se sono re. Il peccatore davanti a Dio è peccatore, qualsiasi sia la sua posizione sociale. Culda serve, teme, rispetta il suo Dio, e il suo parlare è pieno d'autorità, perché il suo ruolo è quello di svegliare la memoria e la coscienza di un popolo, di una gente che aveva una fede assopita dal peccato. Così dice il Signore: dite all'uomo che vi ha mandati da me. Lei mette una distanza fra Giosia, la delegazione, e lei. La sua risposta non è una risposta compiacente. Probabilmente Giosia avrà pensato: beh, andate da Culda, è una donna, sai, io sono giovane, un re, magari ci parlerà in un modo un po' più gentile, perché è una mamma, magari io sono ancora un giovane re. Non si era sposato perché non conosceva le donne. Questa donna parla con autorità e mette una distanza. La tua autorità non è più grande di quella di colui che io rappresento. Non sono io a dovermi sottomettere a te, ma sei tu che ti devi sottomettere al suo messaggio. Quindi quando parliamo di ravvedimento e ci professiamo credenti, invertire quest'ordine è pericoloso. Non è Dio che si sottomette a noi, alle nostre convinzioni, alla nostra moralità, alle nostre opere. Siamo noi che dobbiamo sottometterci alla sua volontà. Gesù lo disse chiaramente: chi mi ama cosa fa? Osserva la mia parola. Non c'è equivoco. Se vogliamo veramente vedere l'albero dei frutti, non lo vediamo solo per le cose che facciamo, ma lo vediamo dal grado di sottomissione che ognuno di noi ha nei confronti della parola di Dio, della parola di Gesù. Amiamo Gesù, osserviamo la sua parola. Chi non osserva la sua parola, dice Gesù, cosa fa? Non mi ama. Non possiamo amare Gesù e non sentire quello che lui ci dice. È un controsenso. Non ha valore. E così questa donna mette una distanza importante fra loro, e la dignità di queste persone non è all'altezza di colui che essa rappresenta, e soprattutto non ha alcun obbligo con loro, ma solo con Dio, la vera autorità. All'umiliazione c'è il giudizio. Giosia era tanto concentrato sui suoi sforzi di purificazione della nazione che Dio non era proprio in cima alla lista dei suoi pensieri, delle sue priorità, era appagato dal suo impegno. I giudizi hanno lo scopo di risvegliare la nostra miopia spirituale, la nostra coscienza, perché come dice Isaia, quando si compiono, l'uomo impara la giustizia. Quindi a volte nella nostra vita ci possono capitare delle cose che apparentemente sono un danno per noi, sono un dilemma, sono una sofferenza, ma ci fanno riscoprire una cosa importante: la giustizia e l'amore di Dio. E il salario del peccato, dice la scrittura, è la morte. E questo è un giudizio che non si spegne, è un giudizio che è sopra tutti i peccatori. La morte è l'abbandono dell'uomo alle conseguenze del peccato. Lo scopo del giudizio invece è il ravvedimento. Dio non giudica gli uomini per condannarli. Dio non ci sta giudicando come dei peccatori perché tu debba andare all'inferno. Dio ti giudica perché vuole che tu ti ravveda. È nel suo giudizio che ti parla, che ti fa capire la gravità del tuo peccato, della tua colpa. E se non ti ravvedi, per certo morrai. Quindi il suo giudizio non è per condannarti, ma per risvegliare la tua coscienza. Dice Gesù è stato mandato non per giudicare, ma per salvare. Se no non avrebbe senso, noi eravamo già sotto il giudizio, ma Gesù è venuto per liberarci. Quindi lo scopo del giudizio è il ravvedimento, è un ravvedimento, è importante. Questo giudizio di Dio non gli fa cambiare opinione. Nel giudizio non è Dio che cambia, ma siamo noi a cambiare, perché Dio vuole riversare su di noi le sue benedizioni, come ricorderà poi Geremia al popolo di Israele anni dopo, dicendo che il Signore aveva per loro in serbo cose grandi, meravigliose, benedizioni profonde. Quindi, se il salario del peccato è la morte ed è un giudizio definitivo, saremmo senza speranza. Ma col giudizio Dio ci dà una via di fuga ed è il suo dono, la vita. Questa vita si ha per fede. Come si è convertito Giosia? Versi 26 a 28. Al re di Giuda che vi ha mandati a consultare il Signore direte questo. Così dice il Signore Dio di Israele riguardo alle parole che tu hai udite. Poiché il tuo cuore è stato toccato, poiché ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, poiché ti sei umiliato davanti a me e ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice il Signore. La salvezza viene per fede. Quando ascoltiamo la parola di Dio. Quando il Signore ci parla, quando il Signore ci tocca il cuore, non resistiamo al suo appello, non rimandiamo l'opportunità di salvezza, perché il domani non ci appartiene e potremmo non averne più tempo. Questo dono di Dio è la grazia, è l'atto d'amore che ci riconcilia a Lui. Giosia non meritava una riconciliazione, ha fatto buone opere, ma il suo cuore era ancora duro. Aveva bisogno di essere toccato dalla parola di Dio. Gli effetti del peccato comunque non si possono cancellare e lo vediamo quotidianamente perché la morte passa su tutti gli uomini e prima o poi anche su di noi. Ma siamo pronti, siamo preparati per quel giorno. Oggi stiamo salutando Eddie e Donatella, ma il loro non è un addio. Comunque sia, è un arrivederci. Sei preparato a questo arrivederci? Se il Signore ti dovesse chiamare questa sera, sei sicuro che ci incontreremo ancora? Dio vuole sottrarci dal male che verrà, vuole farci arrivare a casa, non come frutto delle nostre opere, perché quelle devono essere il prodotto della nostra fede, ma come dono di colui che ama salvare. Dio vuole salvarti, ma vuole che tu lo riconosca e ti converta. Possiamo aggiustare la nostra vita quanto vogliamo. Possiamo sembrare delle persone migliori, dei cristiani migliori, ma se non demoliamo quegli altari che ci sono nel nostro cuore, se non lasciamo la parola di Dio di costruire in noi, nella nostra mente, non stiamo facendo una buona opera, ci stiamo illudendo. Perciò, per il suo ravvedimento, verso 19, quando il re udì le parole della legge si stracciò le vesti, Dio gli dice, tu te ne andrai in pace, tu non vedrai il giudizio, lo vedranno le generazioni a seguire, perché tu ti sei pentito, tu ti sei ravveduto. Quando Dio ci parla, dobbiamo stracciarci non le vesti, ma il cuore, e potremo poi andare in pace. Sapete che il nostro, qualunque sarà il momento, non sarà un addio, ma un arrivederci per la grazia sua che ama salvare. Quindi il ravvedimento allontana il giudizio, e come dice Paolo ai Romani, non c'è più alcuna condanna. Per chi? Non è meraviglioso. Sapere che la salvezza non dipende dalla mia condotta, da come mi alzo questa mattina, non dipende dai miei sentimenti, dalle mie debolezze, dalle mie frustrazioni. Sapere che in Cristo non c'è più alcuna condanna, perché la mia salvezza dipende dal suo amore, dalla sua grazia, dal suo perdono. E cosa abbiamo fatto di speciale? Cosa abbiamo fatto di particolare? Ci siamo stracciati il cuore quando Cristo ha parlato a noi. Abbiamo aperto il nostro cuore alla sua signoria e come tale dobbiamo vivere. Giosia si è strocciato le vesti, un'umiliazione profonda del cuore, seguita dal pianto. Ora ricevere la gioia del perdono gli dà più forza per completare l'opera sua. Infatti in Seconda Re, al capitolo 23, versi 4 e 6, dice: il re ordinò al sommo sacerdote Chilchia e ai sacerdoti del secondo ordine di togliere dal tempio del Signore tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutto l'esercito dei celeste, e li bruciò fuori di Gerusalemme, nei campi di Chitrom, e ne portò le ceneri a Betel. Destituì i sacerdoti idolatri che re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi, nelle città di Giuda e nei dintorni di Gerusalemme, e quelli pure che offrivano profumi a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Tolse dalla casa del Signore l'idolo d'Astarte che trasportò fuori da Gerusalemme verso il torrente Chitrom, lo bruciò presso il torrente Chitrom, lo ridusse in cenere e ne gettò la cenere sulle tombe della gente del popolo, gente che si era prostituita a queste cose. Poiché la sua fede non veniva più dalle sue opere, ma dall'ascolto della parola di Dio, ha potuto compiere una purificazione completa. Ma la prima purificazione è passata per il suo cuore, poi per la casa di Dio, dove il nome di Dio veniva invocato, dove era la presenza di Dio. Ma noi oggi abbiamo un tempio più grande di quello di Gerusalemme, perché Dio non abita più in templi fatti da mano d'uomo. Ma Dio vuole abitare nel tuo cuore. Noi, dice l'Apostolo Paolo, siamo il Tempio di Dio. Ma ci pensate? Dio vuole la bonifica del tuo cuore, perché tu sia il suo Tempio. Il Tempio è il luogo dove si invoca Dio, dove si adora Dio, dove si celebra Dio. Il Tempio è un luogo sacro. Per questo Paolo dice di conservarlo in un modo accurato e delicato. Dio abita nei nostri cuori. Culda è stata chiara, non è stata schiava del suo messaggio, un messaggio che non riguarda soltanto Giosia, ma è rivolto anche a noi oggi. Se vogliamo presentarci a Dio con la presunzione delle nostre buone opere, della nostra buona moralità o della nostra posizione sociale, della nostra buona posizione sociale, stiamo compiendo un grave errore. Così dite all'uomo che vi ha mandato. Non permettere alla tua caparbietà, al tuo egoismo, di mettere delle distanze fra te e Dio. Umiliati, apri il tuo cuore a Dio e invoca il suo perdono, perché grande e penoso sarà il giudizio se non ti ravvedi. Dio non vuole condannarti, Dio vuole salvarti, perché è un Dio che salva. Dio non cambia i suoi giudizi e non cambia neanche le sue benedizioni. Dio ha promesso che se l'uomo peccatore si ravvede, non è perché ormai è peccatore, è finita, Ma se ti ravvedi finché hai vita e opportunità, per te c'è solo salvezza. E questa non nasce da te, ma dal suo grande amore, per il sangue che Cristo Gesù ha versato per noi, potente da purificarci da ogni iniquità. Non aspettare di diventare migliore, non è purificando la tua vita che puoi sperimentare il ravvedimento. Prima lasci che Dio purifichi il tuo cuore, lascia che la sua parola lavori in te e poi potrai anche curare gli aspetti della tua vita. Perciò un ravvedimento al contrario è un ravvedimento che per quante opere buone tu possa fare non ti renderanno giusto e né ti giustificheranno davanti a Dio. Prima che tu possa essere dichiarato giusto e non dagli uomini, lo devi essere da Dio. E Dio dichiara giusti soltanto coloro che sono stati comprati, lavati dal sangue di Cristo Gesù, i cui peccati sono stati perdonati, con la gioia di sapere che per noi che abbiamo creduto non c'è più alcuna condanna. Che il nostro non sarà un addio, ma un arrivederci. Se tu lo vuoi, questa mattina, se la parola di Dio in qualche maniera ti ha toccato il cuore, non rimandare. È la tua opportunità, è questa. Se Dio ti ha parlato, confessa a Lui le tue colpe, invoca il tuo giudizio, la tua salvezza, piangi per la tua salvezza, chiedi la sua grazia, solo così gli renderai onore, non sforzandoti, ma implorando la sua meravigliosa e grandiosa misericordia che ha messo a disposizione a chiunque crede in Lui. E chi crede ama la sua parola, chi crede ama suo figlio, chi crede amerà seguire Gesù. Che il Signore possa benedirti. E se la sua parola ti ha convinto, non tardare a confessarlo e a dire: voglio essere tuo figlio, Signore. Che il Signore ci benedica.